Nell'ultimo decennio della sua vita Virgilio lavorò incessantemente l'Eneide. Il poema, in 12 libri, narra il mito del troiano Enea, il capostipite della stirpe che avrebbe fondato Roma. Creando un nuovo epos nazionale, destinato a sostituire quello di Ennio, Virgilio rispondeva a un'esigenza molto sentita nell'ambiente della corte augustea. Quindi tutti pensavano a un poema celebrativo dedicato alla persona di Augusto, il Princeps, ma l'Eneide spiazzò le attese dei contemporanei. Aveva come obiettivo la celebrazione di Augusto e del nuovo ordine da lui instaurato, proprio come gli Annales di Ennio avevano esaltato l'affermazione dell'antica Respubblica e dei suoi protagonisti. Ma Virgilio evitò di seguire la strada del poema epico storico, che avrebbe comportato l'esaltazione diretta di Augusto delle sue imprese, apparendo così come una specie di sovrano autocratico che non si adattava alle tradizioni romane che lui voleva rilanciare. Da qui la scelta del mito, che consentiva al poeta di mantenere una certa distanza da Augusto, che non viene esaltato direttamente, ma attraverso una vicenda antica di Enea, suo avo, progenitore della gens Iulia, che prendeva il nome da Iulo, il figlio dell'eroe troiano. Però naturalmente compaiono continui riferimenti alla realtà storica, a partire dal proemio che lega esplicitamente la storia di Enea e alla fondazione di Roma. Il confronto con Omero era ineludibile, però nel recuperare questo modello omerico, Virgilio mette in atto tutta una serie di raffinati procedimenti. E nell'appropriarsi di Omero, Virgilio lo rinnova. L'Eneide è sia una continuazione di Omero perché porta a termine la narrazione dell'Iliade, della guerra di Troia, sia un superamento perché i troiani, che escono perdenti dalla guerra contro i greci, risultano in realtà vincitori e la loro vittoria porta alla costruzione di una nuova città. Quindi il confronto con il modello rivela la piena adesione di Virgilio alla concezione poetica alessandrina. Per esempio, il poema epico, secondo la regola che ha una misura più breve di quella tradizionale, è pienamente recepito nell'Eneide, che compendia i due poemi omerici di 24 libri ciascuno in soli 12 libri. Inoltre, un'altra tecnica alessandrina è quella della varietà. Alla memoria di Omero si aggiunge quella di altri poeti. Poeti epici del ciclo e della tragedia, sia greca che latina. Ad esempio il racconto della caduta di Troia, che non appartiene ad Omero, oppure la vicenda di Didone, l'infelice regina cartaginese. Tipico del poema epico tradizionale è la presenza degli dèi, che interferiscono nelle vicende degli uomini, osteggiandoli o favorendoli. Anche nell'Eneide gli dèi svolgono un ruolo importante. Si pensi al conflitto tra Venere, che sostiene il figlio Enea, e Giunone, che lo contrasta, proteggendo invece i suoi nemici. Nel poema, tuttavia, la volontà dei singoli dèi deve spesso piegarsi alle esigenze di un disegno superiore, che guida lo svolgersi degli eventi. È il fato di cui si fa portavoce Giove, la divinità suprema. L'idea di un piano razionale che guida le vicende umane verso un bene superiore deriva dalla filosofia stoica, da cui l'Eneide è profondamente influenzata. Il bene supremo al quale tende il fato altro non è che l'imperium di Augusto, di cui Anchise profetizza l'avvento celebrandone i valori. Questa visione è tuttavia complessa e non priva di contraddizioni, perché il percorso tracciato dal fato per Enea non è una marcia trionfale verso il bene. Il successo dell'eroe, che è indispensabile premessa per la futura gloria di Roma, è un percorso difficile con costi altissimi e per tutti i personaggi coinvolti nella vicenda. Già terribile il punto di partenza, la tragica caduta di Troia con i suoi orrori, per esempio la straziante fine di Priamo. Inoltre, nel suo popolo, prima di raggiungere la terra promessa, incorrono in errori e sofferenze. Una delle più dure è il distacco da Didone, che è carico di conseguenze nell'immediato e nel futuro, quindi l'inizio della storica inimicizia tra Roma e Cartagine, ma anche la guerra in Italia, causa di morte e innumerevoli sofferenze. Nel poema virgiliano le ragioni del fato coesistono con quelle degli sconfitti, che sono vittime del disegno divino. E infatti l'idea di un piano superiore orientato al bene non cancella le sofferenze dei singoli. L'epos di Virgilio si caratterizza proprio per questa costante tensione tra la visione provvidenzialistica che giustifica lo svolgersi degli eventi e il punto di vista dei singoli che da questi eventi vengono travolti. Il racconto virgiliano concede sempre grande spazio ai sentimenti dei personaggi. Emblematica la vicenda di Didone, che viene posta all'origine, come dicevamo, dello storico odio tra Roma e Cartagine. Nel costruire il personaggio di Didone, Virgilio rinuncia agli stereotipi che rappresentavano i cartaginesi come un popolo spietato e traditore. La regina appare come una vittima delle manovre divine. La regina appare come una vittima, dicevamo, queste manovre provocano in lei l'insorgere di una passione devastante, sinceramente corrisposta da Enea. Non vengono trascurate nemmeno le ragioni degli italici, i nemici con cui i troiani si vedono costretti a combattere nel Lazio, quelli che cadono vittime come Camilla, la sua fine suscita commozione e rimpianto non meno di quella dei giovani troiani come Euriolo e Niso. Persino Turno, che è l'avversario di Enea spietato, rappresentato come un nuovo Achille, alla fine diventa una vittima e quindi in qualche modo diventa più simile ad Ettore. Si compie così nel finale un'inversione dei ruoli tra i due personaggi. La figura più simile ad Ettore inizialmente è Enea, il Pius Enea, responsabile, sempre pronto a sacrificare i propri sentimenti per il bene della collettività. Poi nell'episodio conclusivo invece Enea si fa Sevus, cioè crudele, e veste i panni di Achille, poiché la pietà verso il nemico è oscurato dalla sete di vendetta per la morte dell'amico Pallante, che è stato ucciso da Turno. Quindi addirittura le sofferenze stravolgono la natura dei personaggi. Per concedere spazio ai sentimenti dei personaggi, Virgilio si serve di una tecnica narrativa del tutto nuova rispetto a quella di Omero. I fatti non vengono presentati con distacco oggettivo, ma sempre filtrati attraverso il punto di vista dei personaggi. Questo tipo di racconto rivela una forte influenza della tragedia, in particolare di Euripide. In questa prospettiva, dominata dalla soggettività dei personaggi, Virgilio rivisita gli stilemi tipici della tradizione epica, come la similitudine, che non si limita a descrivere le azioni che i personaggi compiono, ma ne illustra la psicologia. Ad esempio, Didone, ferita dall'amore per Enea, è paragonata ad una cerva incauta che un pastore ha colpito a morte senza rendersene conto. Didone non ha nessuna colpa se non quella di non essersi difesa, come la cerva è stata incauta. D'altra parte, Enea è un carnefice inconsapevole, come il pastore. E l'immagine prefigura inoltre l'esito della vicenda. La freccia del pastore è mortale e Didone, come la cerva, morirà. Un altro elemento che richiama la tragedia è la presenza nei singoli episodi di indizi che ne anticipano la conclusione tragica. Anche i sogni e i presagi svolgono spesso la funzione di anticipare un epilogo tragico. altri casi, gli interventi diretti di Virgilio mirano a sottolineare il pathos, esprimendo partecipazione alla sofferenza dei personaggi. Frequente, ad esempio, l'apostrofo con cui il poeta si rivolge direttamente al personaggio, soprattutto nei casi particolarmente patetici dei giovani destinati a una morte prematura. La lingua di Virgilio, semplice all'apparenza, è nella sostanza raffinatissima. Sul piano del lessico sono presenti grecismi della tradizione poetica alta, come pure arcaismi, ma l'impiego di questi termini è dosato accuratamente, funzionale alla narrazione soggettiva. In realtà la maggior parte delle parole che Virgilio impiega è di uso comune. Evidente in tutte le opere di Virgilio è infine la sensibilità per il fonosimbolismo, espressa attraverso il misurato ricorso ad assonanze, anafore e allitterazione. In particolare l'allitterazione, nella narrazione soggettiva dell'Eneide, interviene spesso a sottolineare i sentimenti dei personaggi. In altri casi contribuisce a rendere espressiva la descrizione.